redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1912, ci sono dei trionfi nei deserti, ma anche delle tragedie negli oceani. Le previsioni pessimistiche, quelle formulate dalla profetessa parigina Madame di Tebe, sul finire del 1911, beh, risultano fondate. Ma sarebbe stato più facile sbagliare che azzeccare con quello che bolliva in pentola. Il ballo sulle uova, come Giolitti definisce la difficile e delicata guerra contro il traballante impero ottomano, cominciata dagli italiani, viene ripresa a fine anno da serbi, montenegrini, greci e bulgari. La campagna di Libia si conclude vittoriosamente con la pace di Losanna, che assegna all'Italia i territori conquistati. Secondo alcuni siamo rimasti con un pugno di mosche, o meglio con uno scatolone di sabbia sulle spalle. Secondo gli INI, cioè che sono le penne d'oro del giornalismo del tempo, i Barzini, Civinini, Corradini, Castellini, che hanno cantato l'opera del deserto, e l'esserci assicurati la quarta sponda è di importanza vitale. Il petrolio, accertato a tavolino in questi anni dai geologi delle grosse compagnie petrolifere, resterà irraggiungibile fino a quando la Libia non sarà più italiana. L'epopea libica, iniziata al canto esaltante di Tripoli, bel suol d'amore, si chiude col lamento di un'Odissea, inserito in una canzonetta dei fratelli Firpo. Bell'italian ti vuol baciare, tutta l'ebbrezza del piacer ti fa godere, ma per pietà, o militar, non mi toccare il Bosforo, non bombardar. A bombardare il Bosforo ci penseranno i paesi balcanici, e nel giro di pochi mesi le truppe serbe, montenegrine, bulgare e greche, sotto il comando di Ferdinando, re di Bulgaria, arrivano a Salonico e il bubbone balcanico, maturato per anni in silenzio, è ora esploso. Si assesta la situazione in Marocco, che diventa definitivamente protettorato francese. Il generale Laoutei è primo residente generale. Raymond Poincaré, esponente del Partito Conservatore, è nominato primo ministro e ministro degli esteri di Francia. Egli sostiene la necessità di tenersi pronti alla guerra e rafforza l'intesa anglo-francese. La Francia concentra la sua flotta nel Mediterraneo. La Gran Bretagna potenzia la flotta del Mare del Nord e si assume la difesa delle coste settentrionali francesi, mentre l'Austria, Germania e Italia rinnovano i legami della Triplice Alleanza. Gli inglesi concedono, dopo molte reticenze, la Home Rule, cioè una certa autonomia agli irlandesi che dal 1905, guidati dal partito radicale Sinn Féin, cioè noi stessi, sono in lotta aperta contro gli usurpatori. In Ungheria scoppiano disordini e agitazioni per il suffragio universale. Un deputato d'opposizione, Julius Kovács, spara in pieno Parlamento contro il primo ministro Conte Tisza, senza ferirlo, e si uccide. In Russia i bolscevici si scindono dai menscevici, dichiarando di essere i soli autentici rappresentanti del socialismo russo. Viene stipulato un patto segreto tra Russia e Giappone, che regola le questioni controverse in Mongolia e in Manciuria. Muore all'improvviso l'imperatore nipponico Mitsuhito. Alla vigilia dei funerali del sovrano, il generale Nogi, l'espugnatore di Port Arthur nella guerra del 1904-1905 contro i russi, fa Karakiri secondo un'antica consuetudine militare. In Francia, l'aviatore Verrept, travolto da dispiaceri amorosi, sceglie un suicidio spettacolare. Si getta dall'aereo a 300 metri da terra. E in Inghilterra, fin dal 1907, è sorto il Club dei Suicidi. In 5 anni, 4.652 persone si sono presentate agli organizzatori per essere aiutate a non togliersi la vita. Il bollettino emesso regolarmente dal club non indica però quante ne sono state salvate. Uno psicologo interpellato sul grave fenomeno spiega che le cause vanno ricercate nel ritmo febbrile e impresso dall'esistenza e soprattutto nei rumori che ormai tormentano la vita delle grandi città. Per combattere i rumori nasce negli Stati Uniti un altro club e la fondatrice è una certa signorina Rice. Chiede la soppressione delle sirene delle navi, l'abolizione dei fischi a teatro e l'eliminazione totale delle auto. www.redigio.it e la storia continua.